Volevo intanto dirvi, ieri c'è stata, voi avete avuto qui una proiezione, so che anche se eravate in pochi è stato un tempo benedetto dal Signore e io sono stato in altro luogo, c'è una conferenza Infuocati per Dio, e meno male che c'era l'aria condizionata sparata, anche troppo, siamo stati raffreddati, quasi se n'è andata la voce. Ed è stato sicuramente un buon momento dove abbiamo parlato sulla paternità di Dio, ecco, sul Padre nostro. Ieri ho trattato il tema Padre e oggi pomeriggio tratterò il tema nostro. E quindi è importante che possiamo veramente sempre di più aprirci a quello che lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere, sia sull'aspetto della paternità, cioè di questo amore perfetto, profondo che Dio ha per noi e che può cacciare via la paura. E poi nel nostro c'è implicata la dimensione orizzontale, quindi padre è un rapporto verticale, ma poi in realtà viene ad abitare in noi, la meravigliosa Trinità, e poi nel nostro c'è una dimensione orizzontale che abbiamo bisogno di vivere. Perché non è possibile vivere Dio solo in dimensione verticale, ma abbiamo bisogno di viverlo nelle due dimensioni. Ma quello di cui questa mattina vorrei parlare un poco è qualcosa che riguarda la gratitudine, l'espressione della gratitudine, l'espressione della lode, ed è praticamente quello per cui Dio ci ha chiamato fondamentalmente, cioè, come abbiamo sentito la scorsa volta, avete sentito, anzi perché io non c'ero dalla sorella Gloria sulla importanza di una intimità, ma questa intimità non è semplicemente qualcosa dove noi ascoltiamo l'amore di Dio, dove noi entriamo in una confidenza. Io sottolineo sempre che la preghiera non è un modo per determinare qualcosa, ma è un rapporto, una consapevolezza di un rapporto, nel senso che io quando parlo con Dio, quando dialogo con Dio, sto pregando indipendentemente da quello che dico, perché sono consapevole di questo rapporto e questo rapporto può prevedere delle parole, ma può prevedere anche degli slanci emozionali che magari quando siamo nella coppia non sempre l'altro coglie, magari ha bisogno che li verbalizziamo, ecco, perché ci sono tante persone che dicono: ah, io ti amo, dico, però non te lo dico mai, ecco. Mentre nella coppia è ancora più necessario sicuramente esprimere, verbalizzare l'amore verso l'altro, con Dio, diciamo, possiamo avere queste dimensioni diverse in cui sì, può esprimere questo stato d'animo, questa riconoscenza, questa gratitudine, ma è ancora più forte, più coinvolgente quando la riusciamo a esprimere attraverso l'intero essere nostro, spirito, anima e corpo. Naturalmente, lo spirito ha la coscienza attraverso lo Spirito Santo delle cose che Dio ha fatto. Ecco, è Lui che ci può fare vedere che al di là di una cattiva giornata, al di là di un dolore che non ci lascia, al di là della situazione bancaria che è in rosso, al di là dei nostri figli che hanno problemi, Dio sta regnando e tutto può cooperare al bene. Questo è lo Spirito Santo che trasmette al nostro spirito questa realtà e ci dà questa visione. Quindi questo intanto è un incoraggiamento ogni volta che vi alzate, perché di solito la mattina è il momento in cui prendiamo contatto con la realtà. Se il vostro switch, se il vostro interruttore è messo su off o su uff, 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 e rimane là, allora mettiamolo su on, cioè come a dire accendiamo la prospettiva spirituale, ricordiamoci, non ci siamo dimenticati durante la notte chi siamo, tante volte ce lo dimentichiamo, perché nel sogno tante volte vengono fuori tutte le cose che a livello inconscio abbiamo rimuginato nel giorno prima, e se sono cose che riguardano amarezze, dolori, situazioni incredibili, magari tu ci avrai degli incubi e poi la mattina ti svegli già arrabbiato con il mondo intero, ma là dall'off, è importante che già metti on, come a dire accendi, accendi, accendi la tua parte spirituale, perché è quella vera, anche se è soverchiata, anche se è schiacciata, anche se in qualche modo è coperta da tante altre cose, la tua spirituale è la tua parte spirituale, è l'essere occulto del cuore, è quello vero, è quello reale, è quello che Dio considera la parte più vera, la parte più attiva, la parte a sua immagine, la parte che può dare veramente direzione, che può dare impronta a tutte le altre parti, cioè quella psichica e quella fisica. Tutto il corpo può beneficiare di una emanazione positiva che viene dal tuo spirito, dove lo Spirito Santo naturalmente risiede e dove dal tuo spirito cerca di portare questa consapevolezza nella tua mente e cerca di adombrare pure il tuo corpo, perché spirito, anima e corpo sia portato davanti a Dio. E questo è un aspetto importantissimo, fratelli, proprio per evitare quelle sorte di dissociazioni in cui uno nello spirito a un certo punto sente qualcosa, però poi la sua mente e il suo corpo sono dissociati da questo sentire. La volontà di Dio è che spirito, anima e corpo. E non è strano, perché in realtà, se ci pensate, in fondo Dio ci chiede un rapporto con Lui, con la sua presenza, non inferiore a quello che noi possiamo avere con il nostro partner, dove sicuramente c'è una dimensione di tipo spirituale. Ed è bene proprio avere questa intesa spirituale. Tante volte diciamo che l'intesa spirituale supera l'intesa verbale. Perché? Perché ci si capisce nello spirito, o almeno si prendono gli atteggiamenti giusti che ci rendono compatibili. Ma poi c'è anche l'aspetto della comunicazione, che riguarda la sfera psichica, che riguarda gli stati d'animo, il capaci di cogliere gli stati d'animo di chi ci sta accanto, capaci di ascoltare, di essere sensibili, di empatizzare, di simpatizzare di più. Ma poi nel caso del rapporto di coppia c'è qualcosa che va più avanti, ed è proprio l'intimità sessuale, cioè una qualcosa che prende anche l'aspetto fisico del rapporto. E così è con il nostro rapporto con Dio, senza fraintendimenti, con fantasie erotiche che tante volte devo curare in alcuni malati mentali. Ma nella dimensione di rapporto con Dio c'è la parte spirituale, è lì veramente il centro del tuo rapporto, ma c'è dalla parte spirituale questo desiderio che Dio ha, che questa gratitudine, che questa riconoscenza, che questa consapevolezza venga non solo espressa dalla nostra mente, dalla nostra anima, dalle nostre emozioni, ma persino li trasformi, li cambi. E questo è il miracolo grandissimo. Quando siamo veramente alla presenza di Dio, abbiamo questo privilegio meraviglioso di poter vedere le cose attraverso Dio, di poter vedere in una maniera diversa i nostri atteggiamenti, di poter capire che certi atteggiamenti, certe prese di posizioni, certe convinzioni, per quanto tante volte ce le rafforziamo con convinzioni bibliche, sapete, questa è una tentazione continuamente presente, cioè quella di dare un alibi biblico alle tue prese di posizioni nei confronti delle persone che non stanno facendo magari secondo te le cose giuste, e questo è sbagliato, ma dico, questa presenza in una maniera centrifuga, partendo dal centro, da Cristo in noi, si estende, e è necessario che si estenda. Il problema è che tante volte ci sono quelli che sono troppo intimisti e rimangono nascosti in Cristo, così nascosti che la loro mente non c'è, che il loro corpo chissà dov'è, mentre ci sono quelli che passano direttamente alla dimensione della fisicità, e fisicità intendo danza, canto, movimento, eccetera, eccetera, e quindi in qualche modo si lanciano. E voi vedete che anche quando si fa una festa normale, senza bisogno di essere spirituali, e si comincia a mettere un ballo latinoamericano, anche le vecchiette, anche quelli che normalmente sono bloccati completamente, cominciano a muoversi al ritmo di samba o di altre musiche di questo genere. Sembra che uno spirito di musica li prenda e cominciano a danzare. e non hanno nessuna inibizione nel continuare a farlo, nel farlo tra uomini e donne, tra donne e donne, e non per forza avendo rapporti omosessuali, eccetera, eccetera, diventa una cosa naturale, cioè si parte direttamente dalla parte più fisica, dalla parte più sensoriale, ma ovviamente non c'è una grande edificazione, c'è solamente il piacere di stare insieme, di ballare, di sgranchirsi un poco, di farsi venire il mal di schiena, il mal di ginocchia per chi ha una certa età. Ma capite come nel progetto di Dio c'è compreso tutto il nostro corpo. E io credo che come persone che hanno superato il concetto della religiosità, cioè dove a dire c'è il sacro e il profano, ora questo è il sacro, però quando esco dal sacro poi devo fare il profano, abbiamo capito che Dio gradisce qualcosa che nasce dal nostro spirito, coinvolge le nostre emozioni e passa attraverso la fisicità. Anche una stretta di mano può comunicare qualche cosa di incredibile al tuo fratello, alla tua sorella, se parte naturalmente dal cuore, se è una stretta di mano formale o se è una stretta di mano così, come a dire, per tenerlo a distanza, ti stringo la mano, allora cambia tutta la discussione. Ma capite, in quel caso potremmo dire, vabbè, ma perché? Tanto ci vogliamo bene, ma perché lo dobbiamo esprimere? Perché noi siamo stati concepiti dalla mente di Dio per muoverci su questi tre piani. Ed è importante. E se ci sono tanti che non riescono poi a esprimere il piano fisico o il piano emozionale, questo non è il progetto di Dio, questo è collegato a delle situazioni di blocco. Senza andare tanto lontano, guardo la mia vita che prima non riuscivo neanche a fare abbozzare un sorriso. Non parliamo di muoversi, non parliamo di cantare, non parliamo di danzare. Io anzi proprio da giovane quando andavo alle feste mi mettevo là, non mi piaceva, gli altri ballavano, tranne poi qualche occasione, ma normalmente non mi piaceva neanche ballare o danzare. Ma tutte queste cose ho scoperto che erano collegate a un mio blocco emozionale, a una mia difficoltà a esprimere come un bambino questa libertà, ma probabilmente perché ero un bambino ferito, ero un bambino incavolato, ero un bambino amareggiato e Dio doveva toccare queste aree per poter veramente portarmi a una libertà espressiva dove, anzi, ora mi devo quasi fermare, tante volte mi verrebbe così tanto da ridere quando predico, non perché ci sia da ridere, dico, ma mi immedesimo così tanto, sento le emozioni che vengono fuori, pianto, riso, coinvolgimento, musica, movimento, danza, tempo, ritmo, che dico, mamma mia, mi devo controllare, e purtroppo ora sono un poco più acciaccato, non ho questa capacità di poterlo rendere poi col corpo. Però tutto questo è stato un processo che Dio ha desiderato perché? Perché Lui vuole che spirito, anima e corpo siano lì, presentati a Lui in un sacrificio di lode, dove veramente possiamo entusiasmarci per Lui. E arrivo proprio al punto breve che questa mattina tratterò. Entusiasmarci per Dio. Tante volte guardiamo delle persone che si entusiasmano troppo per Dio e quasi quasi diciamo, ma quello è un pazzo, ma quello è esagerato, ma quello è fanatico. Sì, ci possono essere delle esagerazioni, dei fanatismi, ma non perché ci sono le esagerazioni e i fanatismi noi escludiamo. Ci sono quelli che usano i doni spirituali male, che profetizzano dalle loro desideri inconsci, ma allora che fa? Eliminiamo la profezia? Ci sono quelli che hanno dei sogni che non dipendono, non sono per forza spirituali, allora cosa diciamo? Non voglio più sentire nessun sogno? Ci sono quelli che hanno delle visioni che vengono chissà da dove, allora escludiamo, vietiamo, vietiamo la televisione, cioè la visione? No! Ma dobbiamo discernere, comprendere, anzi sviluppare questa libertà dello spirito. Perché? Perché se no vi dico una cosa, che queste esigenze di tipo fisico e di tipo emotivo noi andremo a soddisfarle in altri ambiti dove nella migliore delle ipotesi saremo solamente così, perderemo del tempo, nella peggiore delle ipotesi saremo coinvolti in delle cose che non ci edificano. Ricordate la esortazione dell'apostolo Paolo: siate ripieni non di spirito di vino, nel senso il vino inteso come una sostanza qualsiasi che ti inebria, ti fa stare bene, ti dà questo senso di allegria. Tante volte devo sostituire qualche antidepressivo a qualche mio paziente che ha trovato il vino come forma di antidepressivo, ma è reale, il vino è un antidepressivo. Ecco perché poi si può cadere nell'alcolismo e in altre cose, perché ti fa dimenticare, dici ma che cosa, non me lo sono ricordato più. Quindi è bello poter vivere dimenticandosi di tutto, evadendo, non dovendo affrontare i problemi. È bello relativamente, perché poi i problemi alla fine prima o poi te li troverai proprio in faccia. Ma la cosa meravigliosa è che Dio ci ha dato qualcosa di inebriante. Dio ci ha dato qualcosa veramente che può, partendo dallo Spirito, perché, ripeto, risottolineo, la vera lode, la vera gratitudine parte dalla coscienza spirituale, ma ha bisogno, per realmente trasformarci, cambiarci e risultare veramente determinante per la nostra vita e per quella degli altri, di superare non solo la velocità della mente, cioè quindi entrare nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti, magari esprimendo. Immaginate che uno vada dalla moglie e gli dice ti amo. Sì, ma io ti voglio bene. Oppure immaginatevi che nel momento in cui c'è un momento di gioia, uno si nasconde. Ma c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa evidentemente che deve essere sbloccato nella nostra vita. Nella mia vita c'è stato questo blocco, io vorrei che ci sia ancora di più. Voglio essere ancora più disinibito nello spirito. Perché sapete, è strano, poi quando ci dobbiamo disinibire nella rabbia, non è che ci abbiamo tante difficoltà. E infatti magari vediamo alcuni fratelli che riescono veramente magari ad essere controllati, contenuti, però quando si sono arrabbiati, mamma mia, se le emozioni le tirano fuori. E non è bene, non è bello, Dio non ha piacere che noi ci emozioniamo semplicemente nelle cose negative. Secondo voi sarebbe bello vedere un figlio che si emoziona semplicemente quando fa cavolate? No, ma che si emoziona perché il papà gli ha portato un regalo, si emoziona e lo abbraccia fortemente e saltella perché il papà gli ha detto una bella parola, perché gli ha fatto qualche cosa di bene e il tuo padre ti ha fatto tante cose di bene. Non sto qui a sottolinearle questa mattina, lo Spirito Santo ogni giorno ti vuole fare vedere tutto il bene che Dio ha intestato sul tuo conto. Ecco perché è necessario imparare ad essere grati. Rendete grazie a Dio in ogni circostanza. Non per ogni circostanza, in ogni circostanza. Grazie Dio, perché in qualche modo il nostro sguardo, da persone abituate un po' alla mentalità greca, al pensiero critico, è come se tante volte dovessimo vedere tutte le cose che non vanno e stare lì a tormentarsi, a arrovellarsi, e sicuramente bisogna vedere anche quelle, ecco, perché quando devi rassettare una casa devi vedere quello che è sporco, perché sennò rassetti o pulisci quelle cose che non sono da pulire. Però la percezione di Dio deve essere la percezione più forte nella vita del cristiano. Il segnale di Dio, chiamiamolo così, oggi parliamo in termini di potenza di segnale, la potenza del segnale di Dio deve poter crescere nella tua vita. Non deve essere un segnale così piccolo che ogni momento perdi il link, la comunicazione si interrompe e ti dice comunicazione, velocità della comunicazione insufficiente, e dice quindi passiamo dal video al solo audio, poi ancora insufficiente, l'audio si interrompe. No, il segnale di Dio è forte e chiaro per la tua vita. Non c'è un problema di ostacoli, non ci sono linee che si rompono, non ci sono cellule telefoniche che hanno troppe persone che entrano. Lo sapete che il telefono è così, in certi momenti la connessione è veloce, in certi momenti muore. Perché? Perché sono entrati troppo nella stessa cella, non la cella di prigione, nella stessa cella sono dei comprensori telefonici dove i telefoni sono connessi. Troppi sono entrati nella stessa cellula, allora la tua connessione cade. Ma con Dio non è così, possa entrare tutto il mondo, può entrare tutto l'universo in contatto con Lui, il segnale rimarrà forte e chiaro nella tua vita. E questo è importante che tu lo colga, che lo colga, perché anche se l'atteggiamento sarebbe di lamentela, l'atteggiamento sarebbe di critica, tu possa veramente lodare Dio in ogni tempo e lodarlo spirito, anima e corpo. Leggo quel versetto e andiamo verso la conclusione. È un episodio che voi tutti conoscete. È il codice di mia moglie. Codice segreto. Voi sapete che nel vecchio patto la espressione massima della presenza di Dio era nell'arca del patto, e qualche volta sarebbe interessante fare un bello studio su tutte quelle cose che facevano parte degli arredi della tenda di Davide e che sicuramente hanno una simbologia importantissima, ma non solo per gli adoratori, perché Davide era un adoratore, era un levita in qualche modo, ma perché tutti quanti abbiamo bisogno di vivere alla presenza di Dio, abbiamo bisogno di reagire alla presenza di Dio. Non c'è più il rischio di chi tocca l'arca muore. No, ora è chi tocca Dio vive. Chi tocca Dio viene rivitalizzato. Chi tocca a Dio fa una ricarica doppia, tripla, come per il telefonino, lì cerchiamo ricariche velocissime. Chi tocca a Dio viene ricaricato velocemente, tanto è vero, qual è il maggiore attacco che il diavolo conduce nella tua vita? Di farti perdere il caricatore. Ho dimenticato il caricatore, non posso, no, ho dimenticato la Bibbia, ma la Bibbia ce l'hai in te già. La parola è stata piantata in voi e può salvare le anime vostre. Ah, non c'è connessione. Come non c'è connessione? Dio emette un segnale forte e chiaro. L'attacco del diavolo è nell'impedirci, come sentivamo la scorsa volta, di avere una connessione valida con Dio, una connessione che ha dei picchi magari più grandi di intimità e poi si mantiene. Ecco, non è che ci sconnettiamo, non è una tariffa a tempo per cui paghiamo di più se stiamo più connessi. Io vi dirò di più, che paga più la nostra carne se stiamo più connessi. Più connessi siamo con Dio, meno cavolate faremo e quindi, diciamo, meno carnali saremo se manteniamo la connessione con Dio. E allora rischiamo di fare un cammino dove ci comportiamo bene, dove sorridiamo, dove benediciamo chi ci maledice, dove in qualche modo siamo i primi quando c'è qualcosa da fare a dire che vengo io. Cioè, rischiamo veramente di diventare cristiani attivi, non cristiani cattivi, cristiani attivi, connessi con la stazione ricevente di Dio, connessi col corpo di Cristo, perché poi lì c'è un intranet spirituale, c'è una connessione incredibile, per cui se tu entri nella tua parte, tutte le altre parti funzionano meglio. Questo è un concetto difficile per la nostra mente, per la nostra Italia, dove si salvi chi può, ognuno si arrangia come può, eccetera, eccetera. Tanti detti e tante cose che esprimono una mentalità non corporativa, non di gruppo, dove alla fine, se la cosa non riguarda me, ma chi mi ci porta? E io dico che se tu sei connesso ti ci porta Dio, ti ci porta Dio nel contatto di relazione con la tua famiglia, ti ci porta Dio nell'educazione dei tuoi figli, ti ci porta Dio nel contatto, nella relazione amorevole con i fratelli della tua comunità, ti ci porta Dio con l'ospitalità, ti ci porta Dio in tante altre cose dove magari per la tua cultura, per la tua mentalità non andresti, ma dove Dio ti può portare se sei connesso con Lui. E qui questa situazione era particolare perché c'era questa arca che veniva portata in vari posti e l'ultimo posto qui dove leggiamo era a casa di Obed-Edom. E così al capitolo 6 del Seconda Samuele, capitolo 6, ogni tanto sono veterotestamentario, c'è una grande rivelazione, però bisogna leggere sempre il Vecchio Testamento alla luce della rivelazione di Dio, perché sennò non comprendiamo tante cose. Allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia. Era quello che lui desiderava. Era come se la presenza di Dio in maniera progressiva dovesse essere ricondotta al centro della vita della città. Al centro veramente dell'attenzione. Perché? Perché lì dove Dio non è al centro dell'attenzione, i problemi sono più grandi. Non perché Dio dice: ah, mi sono seccato, non mi hai considerato, ora te la farò pagare. Non mi hai... No, ma perché quando Dio è al centro dell'attenzione, vuol dire che noi possiamo percepire le cose giuste, vuol dire che noi possiamo evitare le cose sbagliate e quindi già la nostra vita è protetta dalla consapevolezza della presenza di Dio. Ma se c'è la presenza di Dio e noi ce ne freghiamo e noi la ignoriamo e noi quella presenza in realtà non ci fa bene, ma non perché Dio non ci fa bene, ma perché non sfruttiamo il bene di quella presenza. Non so se riesco a spiegarmi. Ci abbiamo delle potenzialità meravigliose, ma non le sfruttiamo, ma non le utilizziamo. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Ancora una volta, prefigurazione del sacrificio di Cristo. Tutti i sacrifici del Vecchio Testamento erano prefigurazione di quello che Gesù avrebbe fatto una volta e per sempre per la nostra salvezza eterna. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia e a suono di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Ci fermiamo qua. Che già credo che sia chiaro quello che lo Spirito Santo vuole dirci questa mattina. C'è una gioia grande che Dio ci vuole dare nel servirlo. C'è una gioia grande che Dio ci vuole dare nella sua presenza. C'è una gioia grande che Dio ci vuole dare nella comunione con Lui, nella comunione tra di noi. C'è una gioia così grande che veramente ha bisogno di essere accompagnata, non per fare, come si suol dire, apparenza, non per fare teatro, non per fare, ma per gioia reale. Cioè, quando c'è qualcosa che ti prende, che ti intriga, tu veramente ti coinvolgi, tu ci soffri, ci piangi, ci ridi. Dio vuole essere accompagnato con una piena risonanza emotiva nella nostra vita. Certo, le emozioni, abbiamo detto, non sono la base, la fede è quella che ci tiene stabili, ma Dio non ama delle persone che dicono: io credo o io obbedisco, però la mia mente, i miei sentimenti, il mio corpo sono in un'altra dimensione. No, Davide è proprio espressione del lodatore, espressione di chi veramente manifestava la presenza di Dio, in qualche modo accompagna quest'arca al centro della città e poi, cinto di quest'efod di lino, comincia a danzare, a saltare, veramente a fare cose da pazzi. Cose da pazzi perché? Perché lui era il re, un poco, e secondo l'etichetta avrebbe dovuto forse essere un po' più contenuto. Immaginatevi che qualcuno dei nostri politici a un certo punto si mette a saltare in aula e a dire alleluia, gloria a Dio, cioè sì, spontaneamente, non per fare una sorta di propaganda ai fini di altri fini, ma sia perché non re, ma sia perché questa manifestazione di gioia poteva essere deprecabile, poteva essere disprezzabile. Ma qui succede qualcosa di strano. Qui succede qualcosa che deve farci riflettere. Come in un altro episodio, chi aveva toccato l'arca aveva fatto una cattiva fine, ma non è questo che ci interessa sottolineare questa mattina. Qui chi stava godendo dell'arca, chi stava godendo della presenza dell'arca, della presenza di Dio nella sua vita, al di là del suo ruolo, al di là di quello che potevano essere le etichette reali, eccetera, eccetera, si mette a danzare come un pazzo e Dio gode del suo servo Davide. C'è una grande rivelazione intanto sul fatto che Dio non è che si dimentica degli errori, delle cavolate che hai fatto, ma nel momento in cui hai un'intimità con Lui, è come se tu potessi accorgerti di questo amore che è sempre lì, che è sempre pronto ad abbracciarti, nel quale puoi riposare dopo le tempeste della tua vita. E tante volte saresti quasi tu a dire non mi sento degno, e invece no, l'amore di Dio supera il tuo senso di indegnità, supera la tua paura e ti porta a questo contatto meraviglioso, ma contatto meraviglioso che genera gratitudine. In quel momento Davide è contento, l'arca è condotta finalmente alla presenza del popolo, l'arca può influenzare e benedire tutti quanti come aveva benedetto la casa di Obed-Edom. Finalmente la presenza di Dio può benedire, lui salta, danza, ma chi lo guarda dall'esterno dice: Davide ha perso il cervello, Davide si sta entusiasmando, Davide non sei tu re, come sei arrivato così in basso da esprimere le emozioni, da quasi rendere la tua gioia manifesta, dall'essere quasi nudo, di aver rotto l'etichetta, di aver rotto qualche blocco emotivo e cantando, non nel suo caso, danzando, esprimere questa gioia potente. Ci alziamo in piedi. Quando noi non viviamo questa dimensione di entusiasmo per le cose di Dio, è un segnale di una malattia. Non è una malattia mortale, non è una malattia grave, ma è una malattia. E abbiamo bisogno di vederlo, abbiamo bisogno di accorgercene. Quanto la presenza di Dio riesce a generare, non solo nello spirito, ma anche nell'espressività, ma anche nella fisicità, ma anche nel movimento, ma anche nel servizio, ma anche perché uno può adorare anche pulendo i gabinetti. So che c'è stata una storia di gabinetti, stendiamo un pietoso velo. Ma quando veramente viviamo la presenza di Dio, possiamo adorare nei posti più strani, possiamo veramente esprimere gioia e gratitudine nei posti più disparati o più disperati. E questo è bello vedere delle persone entusiaste per Dio. In quel momento Davide non era qualcuno che solamente voleva ballare e basta, lui veramente serviva Dio, lui veramente voleva fare la volontà di Dio per sé e per il popolo che gli era stato affidato. Ma è bello vederlo così convinto e determinato nel lasciarsi andare, nel non considerare più la sua immagine, la sua faccia, nel perdere la faccia facendo così, come un bambino che salta. Ma questo era molto gradito a Dio, perché Davide aveva raggiunto questa libertà espressiva, e non perché era un artista. Ecco, forse chi è artista è più facile disinibirsi, eccetera, eccetera, era un compositore, era uno che suonava, ma perché lui aveva il cuore per Dio e quindi non aveva vergogna di esprimere queste cose. E io voglio esortarvi, Dio vuole esortarvi questa mattina a superare la vergogna di coinvolgervi emotivamente, a superare la vergogna di coinvolgervi anche fisicamente davanti alla presenza di Dio, e non soltanto quando c'è un bel ritmo. Cioè, non è che dobbiamo arrivare qua a mettere qualche canzone latinoamericana per vedere tutti quanti cominciare a fare così e a muoversi. Ma forse lo faremo, magari mettiamo una canzone latinoamericana cristiana e finalmente avrò il piacere di vedere alcuni che sono bloccati, sembrano delle mummie, senza nessuna offesa. Ma questo è un blocco, non è una cattiveria, è un blocco. Se tu vivi questo, se tu hai difficoltà a esprimerti, c'è un problema e Dio lo vuole risolvere. C'è un problema. Perché? Perché nella scrittura ci sono varie espressioni della lode, ci sono momenti intimistici, momenti di canto in lingue, l'ebraico è molto ricco, Teillah, Zamar, ci sono tante parole che esprimono lode diversa, ma ci sono lodi anche veramente halal o altre espressioni dall'ebraico che significa tripudio, come quando il Palermo faceva gol ed era in Serie A e i tifosi ah! O quando veramente ascoltavi un autore che ti piaceva, un cantautore, un non lo so, un Eros Ramazzotti, non so se è ancora vivo. Sì. No, il tempo, tante volte perdo la concezione del tempo e dello spazio. È giovane, sì, e allora sicuramente sarà vivo. Ma anzi, io ora mi ricordo che lui stesso aveva iniziato un percorso pure con qualcuno che gli ha parlato di Gesù e ha avuto sicuramente qualcosa internamente che lo ha cominciato a smuovere. Preghiamo veramente che possa arrivare pienamente alla rivelazione di Cristo. Ma dicevo, non è possibile, non è possibile. E se questo viene percepito o da te o da chi ti vede, è importante che tu faccia qualcosa per poter sbloccare. Ci sono persino delle tecniche psicoterapeutiche per imparare a dare un linguaggio alle proprie emozioni, ma dobbiamo ricorrere a questo. Siamo davanti alla presenza di Dio, possiamo liberarci, possiamo cantare, possiamo danzare, perché questo non diminuisce la spiritualità, fratelli. Non diminuisce quell'intimità meravigliosa che è il punto di partenza, ma la completa, la rende completa. E vi devo fare vedere qualche culto di qualche anno fa, qualche volta vi proietto, dove al suono di una musica, anche di tipo ebraica, tutti quanti ballavamo, danzavamo a braccetto e così, ma c'era una presenza e un'unzione di Dio meravigliosa e non eravamo pazzi. Forse qualcuno all'esterno, guardando questo video, dice: ma che fa il pastore? Si mette a ballare. Ma sapete chi critica? Come la figlia di Saul, Mical. Chi critica la manifestazione dello Spirito quando è genuina soprattutto? Non stiamo parlando delle forzature, delle esagerazioni, di tutte quelle cose che purtroppo esistono pure. Ma chi critica diventa sterile spiritualmente. Mical lo diventò anche dal punto di vista di gravidanza umana. Questo suo atteggiamento gli costò la incapacità di partorire, ma se noi abbiamo un atteggiamento critico, di disprezzo o di sottovalutazione di queste manifestazioni, dicendo ma l'importante è il mio spirito, l'importante è vero, l'importante è il tuo spirito, ma Dio spirito, anima e corpo. Ecco, quando dovresti fare qualcosa di pratico, non ci puoi mandare il tuo spirito. Quando devi fare il banco alimentare, non dici spirito, vai tu a fare il banco alimentare. No, ci vai con lo spirito buono e spero che ci vada con un atteggiamento di sensibilità, di solidarietà, ma poi vieni accompagnato anche dall'emozione, dalla gioia di dare qualcosa a qualcuno che non ha, e poi anche dalla fisicità, prendi il pacchetto e glielo dai. Non è una cosa nello spirito, nasce nello spirito, ma si compie in tutti i gradi. Allora concludo, fratelli, sorelle, il mio desiderio sarebbe di vedervi più entusiasti per Dio, nello spirito, nelle emozioni, nell'anima, e anche nel corpo, con tutte le manifestazioni che ne derivino. Preghiamo un attimo, perché questo possa avvenire e la gioia che spirito, anima e corpo siano coinvolti possa prenderci in una vita ancora più intensa con Dio, dove veramente tutte e tre le dimensioni sono influenzate dalla nostra relazione con Dio. Signore, ti ringraziamo. Questa mattina grazie perché tu hai un progetto che riguarda l'intero essere nostro, che venga conservato irreprensibile. Da una parte questo è il tuo desiderio, ma dall'altra parte che l'intero essere nostro sia esposto alla tua presenza, sia partecipe della tua presenza. E io ti chiedo per la mia vita che possa essere sempre più entusiasmato per le tue realtà, Signore, per quello veramente che ci metti davanti, per quello che mi metti davanti, che posso vivere entusiasticamente come un bambino, con la gioia di una partecipazione e non pensando alle mie valutazioni, non guardando le cose dal punto di vista estetico, etico, ma che possa considerare ogni cosa fatta per te con la gioia e con la semplicità. Non pensando sempre alla stessa musica, no, ma pensando che è bello fare per te, è bello emozionarsi per te, è bello entusiasmarsi per te, ma oltretutto è vitalizzante, Signore. Ci preoccupiamo di tante cose che ci allunghino la vita e non ci preoccupiamo di quello che ci rende la vita migliore. No, Signore, vogliamo veramente sviluppare gratitudine, lode, vogliamo veramente dare un linguaggio alle emozioni del nostro spirito, vogliamo parlare di più in lingue, vogliamo esprimere di più fisicità, vogliamo di più esprimere emozioni alla tua presenza, perché questo ci farà bene e farà bene a tutti quelli che sono intorno a noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.